Cari amici, è un piacere per me ritrovarvi per continuare lo studio sui messaggi alle sette chiese dell'Apocalisse. Oggi vedremo quello destinato alla chiesa di Sardi. Lasciatemi presentare qualche documento fotografico di questo sito. Qui avete le vestigia della chiesa e del tempio di Artemide, con questo colonnato e l'altare. Qui avete la sinagoga di Sardi, ovvero ciò che si è potuto ricostruire. Infatti le sinagoghe erano costruite in questo modo. Vi invito ora a leggere in Apocalisse i versetti da 1 a 6. Del terzo capitolo. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo testo è molto interessante, perché si riferisce a un periodo di cambiamento radicale nella Chiesa. Gesù si presenta come colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. È una presentazione curiosamente simile a quella della chiesa di Efeso, che diceva: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Perché questa similitudine? Perché in realtà si tratta di una ripartenza. La Chiesa era giunta a una situazione tale, con due gruppi, uno minoritario e l'altro maggioritario, per cui non poteva più restare per molto tempo la rappresentante di Dio. Era necessario un nuovo inizio, che si concretizzò con la Riforma. Ben due volte si allude in questo testo alle vesti bianche. La veste bianca viene abitualmente considerata come la giustificazione per fede. Ebbene, il protestantesimo ha riportato questa verità che mancava da troppo tempo, la salvezza per fede. Fu una riforma considerevole e indispensabile. Ci voleva.
Luther a été un homme de Dieu
Lutero è stato un uomo di Dio. Ha cercato con assiduità e perseveranza la verità nella parola. Inizialmente non aveva l'intenzione di rivoluzionare la Chiesa, né di crearne un'altra, ma di operare un cambiamento, di indicare un nuovo cammino. Ma le circostanze l'hanno portato a dover prendere una posizione più radicale. Allora la constatazione è lapidaria. Conosco le tue opere.
Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Il nome stesso di protestante, il fatto di protestare, è effettivamente un segno di vita. Ma la constatazione è drammatica. Tu sei morto. Come capire questo? Come mai una tale opposizione? Quando invece questo movimento è stato una benedizione per la Chiesa. Viene qui dichiarato, tu sei morto. Forse bisogna qui considerare l'evoluzione del protestantesimo tradizionale che effettivamente non è più molto vivente. Contrariamente al protestantesimo evangelico che invece vive. Ma è senza dubbio altrove che bisogna cercare la ragione di questa qualificazione di morte. È nell'Epistola di Giacomo che troviamo la chiave di questo problema. Leggiamo in Giacomo 2, versetto 17. Così è la fede, se non ha opere, è per se stessa morta. La fede senza le opere è morta. Ma partiamo un pochino più a monte, dal versetto 14. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così la fede, se non ha opere, è morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? In questo testo c'è la chiave del nostro problema. Nella sua preoccupazione di capovolgere l'idea così diffusa della salvezza per opere, come faceva il monaco Tetzel, che propinava la salvezza con il denaro, Lutero ha eliminato qualsiasi idea che potesse associare le opere alla salvezza. Ha sviluppato così questa idea della salvezza per fede e per la fede sola. Aveva ragione, poiché è solo per fede che si può ottenere la salvezza. Ma d'un colpo si considerarono le opere in modo negativo e non ci si rese conto che la fede si manifestava tramite le opere. È quello che afferma Giacomo. Ma Lutero, preso da quel desiderio di rigettare il concetto di salvezza per le opere, arrivò al punto di considerare l'Epistola di Giacomo di poco valore. Peccato, perché avrebbe permesso alla Riforma di acquisire una posizione più equilibrata. Si sarebbe potuto comprendere, nella ricerca di altri testi, come l'osservanza dei comandamenti di Dio fosse importante. Ne leggiamo alcuni, iniziando dall'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12 e al versetto 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se il Vangelo, il mio incontro con esso, non mi trasforma, non solo nel pensiero, nel mio credere, ma pure nei miei atti, se non c'è santificazione, allora la conoscenza del Vangelo non mi salva, perché qui è detto chiaramente che senza il cammino di santificazione nessuno vedrà il Signore. E il consiglio, anzi i consigli, perché ce ne sono diversi, sono a questo proposito molto espliciti. Leggiamo insieme in Apocalisse 3, 2. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. C'è stata una riforma che era assolutamente necessaria, ma che non è andata fino in fondo e forse per altri versi è andata troppo in là. Ma questa riforma non è stata perfetta davanti a Dio. Bisogna quindi correggerla. Poiché quando la vita religiosa scarta ogni opera, significa condannarla a morte. Ed è quello che le viene detto. Rafforza il resto che sta per morire. Versetto 3. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Ricordati come Lutero ha ricevuto questa meravigliosa novella della salvezza per fede, come ha cercato con assiduità nella parola di Dio. Ricordati di questo e serba questo insegnamento senza scartare alcuna epistola. Non ignorare certi testi che ti sembrano scomodi, ma serba la parola tale e quale essa è. Pentiti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Sarai sorpreso, perché credi di essere nella via del Signore, poiché cammini per fede, e non ti rendi conto di aver mancato la strada e non sai a che ora verrò da te. Guardiamo ora il versetto 4. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, e si cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Ma stiamo tornando alla salvezza per opere con questo testo? No. Non saremo salvati perché lo meritiamo, nessuno, ma siamo salvati perché ne siamo degni. E vorrei sottolineare la differenza che c'è tra merito e dignità. Se dico a mio figlio, se lavori bene avrai una ricompensa, per esempio un computer alla fine dell'anno, se lavora bene lo merita. Immaginiamo che lavori bene tutto l'anno, ma che non sappia utilizzare un computer. Non ne è degno. Immaginiamo la situazione inversa. Durante tutto l'anno non fa nulla di buono per la scuola e sta sempre armeggiando sul suo computer. Non merita il computer, ma sa servirsene e quindi ne è degno. Per la salvezza È la stessa cosa. Nessuno di noi la merita. E se non si cerca la volontà di Dio, allora non ne saremo degni. Il testo ci precisa che alcuni camminano in vesti bianche. Che cosa significa? L'Apocalisse stessa ci dà una definizione. Vi invito a leggere al capitolo 19 e al versetto 8 ciò che ci dice esattamente. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Il lino fino sono le opere giuste dei santi. La parola che qui viene tradotta dal greco è dikaioma o dikaiomata al plurale, cioè la giustizia. Il lino fine è la giustizia dei santi. Ma si tratta di una giustizia applicata. Se viene applicata in un tribunale, è una decisione della giustizia. Ma se è applicata alla nostra vita, è una giustizia vissuta. Quando l'Apostolo Paolo usa l'immagine della veste, è in questo senso che l'utilizza. Forse abbiamo troppo facilmente compreso che la giustizia di Cristo ci copriva mentre eravamo sporchi dentro. La veste bianca si rivela allora come un soprabito, ma non si tratta proprio di questo. E vorrei leggervi alcuni testi dell'Apostolo Paolo per farvi capire che questa veste comporta un vero cambiamento interiore. Romani 12, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Rivestirsi di sentimenti modesti è un procedimento interiore. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 3, versetti da 10 a 14, Paolo dice: «E vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza». Vedete che il fatto di rivestirsi dell'uomo nuovo è in realtà un cambiamento profondo. E continua: «In conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti». Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Ecco cos'è la veste bianca. Dei sentimenti di misericordia. Non c'è nulla di più interiore di questo. Possiamo ancora leggere nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 3 e ai versetti 13 e 14. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Non è questione di dare l'impressione di essere caritatevoli, ma di cambiare realmente il cuore e di accettare che Dio lo riempia d'amore. Abbiamo la stessa cosa nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, dal versetto 20 al 24. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Leggiamo ora la fine del nostro testo di Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi vince? Non si tratta quindi di una soluzione di facilità, ma di una vittoria. Non è semplicemente una questione di credenza. L'abbiamo visto nell'epistola di Giacomo. I demoni credono, ma tremano. È più di questo. Si tratta di fiducia, di una fiducia nella verità, una fiducia nella persona di Gesù. Ed è questa fiducia che opererà la trasformazione. Non posso cambiare da me stesso. Posso solo guardare a Gesù per fede. Ma se ho fiducia che Gesù può compiere in me ciò che io non posso fare da me stesso, allora lo compirà. È questa la fede. La fede non sostituisce l'ubbidienza. La fede opererà l'ubbidienza, perché Cristo mi trasformerà. E se il Vangelo non mi trasforma, non mi salverà. Bisogna comprendere che qui non c'è alcun merito, ma c'è una dignità. Saranno coloro degni della chiamata, che hanno come Abramo quella fede nell'impossibile, che cammineranno con vesti bianche, che laveranno la loro veste, come ci dice il testo. Che Dio ci aiuti a capire, a comprendere, che vuole trasformarci in profondità e che ciò è possibile. Mi lascerò trasformare? Il mio peccato pesa talmente che voglio buttarlo via lontano? Non posso. No, non posso, è vero. Ma Cristo lo può per me.